va ora in onda Logos, 30 minuti per una storia alla radio.
Scampioni, storie di sportivi che avrebbero proprio dovuto farcela. Di Matteo Villacci.
Maggio 1982, circuito di Zolder. Sono le 13.48 di sabato e si stanno svolgendo le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1 che avrà luogo il giorno dopo. In testa c'è René Arnoux, mentre passa sul traguardo di Didier Pironi, che con la sua Ferrari fa segnare il sesto tempo sopravanzando il suo compagno di scuderia Gilles Villeneuve e relegandolo in ottava posizione. Alla fine della sessione mancano poco più di 10 minuti. All'interno del box del cavallino, Gilles, che non ha nessuna intenzione di partire alle spalle del compagno, chiede all'ingegner Forghieri di preparargli la macchina per un ultimo tentativo. L'ingegnere sa di non potersi opporre a questa decisione, ma gli fa notare che, a differenza di Pironi, lui non dispone più di gomme nuove e che quelle usate vanno raffreddate. Gilles insiste. Ormai è deciso, uscirà lo stesso. Forghieri accetta la decisione, fa montare le gomme, ma impone a Gilles il limite di un solo giro. Non importa che tempo farai, dopo un giro io ti chiamo box e tu rientri. Il pilota annuisce, entra nell'abitacolo e abbassa la visiera. Sono le 13.50 quando la Ferrari entra in pista. Gilles si lancia, fa il suo giro, Forghieri chiama box. Il canadese è nel suo giro di rallentamento quando, percorrendo la discesa che porta alla Terlamenbocht, la curva del bosco, si trova davanti la March di Jochen Mass, che procede lentamente. Vedendolo arrivare dagli specchietti, Mass decide di fargli strada, spostandosi a destra. Villeneuve aveva però già impostato la traiettoria in maniera opposta, pensando di passare il tedesco all'interno, proprio sulla destra. A quel punto, la sua ruota anteriore sinistra urta la posteriore destra della March. La Ferrari, che procede a 227 km all'ora, decolla immediatamente. Compie due looping completi e si schianta a terra nella via di fuga, andando in pezzi. A quel punto decolla nuovamente, ma poco importa. Il pilota al suo interno non c'è più. È stato sbalzato a decine di metri di distanza. Ha perso il casco e persino le scarpe nella forza dell'urto. Ha concluso il suo volo contro le reti di protezione, dove giace a terra. Non si rialzerà più. Sono le 13.52 minuti. Questa è la storia del mancato vincitore, probabilmente più amato di tutti i tempi. È la storia di un uomo di talento, determinazione, genio, sregolatezza e dolcezza. È la storia dell'aviatore. Questa è la storia di Gilles Villeneuve. 6 o'clock news. Bright living colors, I'm not hungry no more. Some hotshot racing driver, right against the wall. And the president's speech cut, a bullet crosses her. Pola è un paese dagli spazi enormi, con una densità demografica che definire irrisoria e riduttivo. Vi si trova qualche grande città, i cui confini scemano pian piano sbriciolandosi in paesini sempre più smarriti nel nulla. Uno di questi paesini, che conta oggi circa 4.000 abitanti, si chiama Bertreville. La città di riferimento, se abiti lì, è Montréal, che però dista 90 km. Non molto in realtà, ma bisogna anche considerare che stiamo parlando del Quebec, dove per buona parte dell'anno le condizioni meteorologiche possono complicare un bel po' gli spostamenti. Bertreville è la tipica piccola cittadina canadese. Uno stradone centrale costeggiato dalla zona commerciale con le sue tavole calde, i negozi e le caffetterie, e ai due lati dei piccoli quartieri di villettine basse e ben ordinate. È in una di queste casette, proprio al limite periferico del paese, che vive la famiglia Villeneuve. A Bertreville gli inverni sono lunghi e nevosi, e in quei periodi sì che ogni cosa sembra distante. Ma è un luminoso giorno d'estate del 1959 e Séville Villeneuve sta tornando a casa con il suo nuovo furgone Volkswagen. Alla sua destra, nell'ampio divano che costituisce il sedile anteriore, suo figlio Gilles, di 9 anni, intento a scrutare dal finestrino le distese di nulla che costeggiano la carreggiata. Non passa nessuno, la strada è ampia e deserta, e a Séville viene un'idea. Un'idea che cambierà in maniera fondamentale la vita di suo figlio. «Guarda, non passa nessuno. Che ne dici? Ti andrebbe di provare a guidare il furgone?» gli domanda. A Gilles non pare vero. Certo che gli va. Sale al posto di guida, impugna il volante, preme l'acceleratore. L'emozione che prova è immensa ed è destinata a non staccargli mai più di dosso. Da quel momento Gilles non smette più di guidare. Anzi, diciamo le cose come stanno, non smette più di correre. Appena può, sottrae il furgone del papà e corre nelle campagne intorno alla casa. A 11 anni si costruisce da solo una specie di strano go-kart smontando pezzi da vecchie falciatrici. A 15 anni gli viene regalata una vecchia Skoda scassata, che lui sistema e che diventa a tutti gli effetti la sua prima macchina. Frequenta il Cégep, una scuola peculiare e specifica del Quebec che si trova tra le medie e l'università, divise in due indirizzi, quello detto periuniversitario e quello tecnico. Il suo è il tecnico, e per la precisione meccanico, ma Gilles ha le idee chiarissime sul suo futuro e vive il periodo scolastico come una specie di rallentamento obbligato della sua ambizione. A Gilles piace correre, perché è questo che fa il tempo, corre, e forse l'unico modo per affrontarlo è farlo alla massima velocità. La vita è una, e ogni rallentamento è un fastidio per lui. Finalmente, nel 1967, dopo aver conseguito il diploma e a onor del vero, aver anche distrutto la Pontiac di famiglia in una notte di pioggia in cui si era sentito di portarla ai 170 all'ora, Gilles è libero. Da ora in poi, l'unica occupazione della sua vita sarà la velocità. Comincia a correre con una Mustang da lui stesso preparata, ma capisce quasi subito che il mondo delle corse è un mondo molto costoso. Bisogna viaggiare e ingaggiare un team, seppur piccolo, di meccanici. Se si punta solo alle gare locali, in una regione in cui nevica per 5 mesi all'anno, non ce la si fa. Come farà a far tornare i conti e a massimizzare la resa del suo istinto competitivo? Da quelle parti una risposta esiste. Si chiama motoslitta. It's winter time and the weather's fine with snow on the woods and field when I reveal my snowmobile. Thrill by gully and hill, baby, it'll make you feel like an outdoor meal on a snowmobile. Listen to the sound when the belts go round, when the winter carnival's here. And oh, what fun at the crack of the gun when the whole gang disappear. The race is on from the bush to the pond and back where the judges feel you've won their seal. For the snowmobile, you've won their seal. Gilles comincia a partecipare a qualche gara per dilettanti nella zona di casa sua con una motoslitta che gli ha regalato suo papà. È troppo forte per i dilettanti. Batte tutti, sempre, qualsiasi mezzo guidino. Viene assunto da un team a livello nazionale che gli paga le trasferte e lo schiera nelle gare mondiali. Diventa campione del Quebec nel 1971 poi campione del mondo. Le gare di motoslitta sono dure. La tenuta del mezzo è quella che è. E se non sei primo, la visibilità è del tutto inesistente, perché la neve non è come l'acqua. La neve non è trasparente né liquida, e se ti si piazza sulla visiera, oltre a coprire la visuale, tende a rimanerci. Nessun problema, comunque. Come già detto, lui è quasi sempre davanti. I suoi successi gli consentono di trovare sponsor, i cui soldi, poi, reinveste per correre in automobile in serie più o meno importanti americane. Vince tanto, insomma. Ma i soldi in tasca sono sempre pochi, perché lui li ributta subito nelle corse. Nel 1970 si sposa con Joanna Barth e nel 1971 nasce suo figlio, Jacques. Ma invece di fare il percorso normale, farsi una famiglia e trovare casa, lui si fa una famiglia, vende casa, compra un vecchio autobus giallo e lo trasforma in motorhome, una specie di roulotte in cui vive con moglie e figlio, in modo da poter stare insieme durante tutte le trasferte per le gare. Corre in un sacco di categorie diverse, sempre sul filo del galleggiamento economico. La svolta arriva nel 1977. Si corre il Gran Premio Trois-Rivières, una gara minore a livello mondiale, alla quale partecipano però molti piloti di Formula 1. Vince, tagliando il traguardo davanti a James Hunt, campione del mondo in carica di Formula 1. È proprio lui che, sorpreso da quanto accaduto, ne parla con Teddy Mayer, direttore sportivo della McLaren Formula 1. Anche se lui ancora non lo sa, la vita di Gilles sta per cambiare per sempre.
Silverstone gets ready for the British Grand Prix.
Nel 1977 Gilles Villeneuve esordisce al Gran Premio d'Inghilterra con la terza McLaren ufficiale, diventando a tutti gli effetti un pilota di Formula 1. Non verrà confermato dalla McLaren, ma prima della fine della stagione arriverà la chiamata definitiva, che lo porterà nel cuore della scuderia più amata in assoluto. Succede che Niki Lauda, dopo una stagione da separato in casa, a due gare dal termine, dato che il mondiale lo ha già matematicamente vinto, abbandona la Ferrari. Se ne va così, di botto, liberando il posto. È fine agosto, e nello scetticismo generale, Enzo Ferrari, il Drake, convoca il piccolo canadese per affidare a lui la Ferrari che fu di Lauda. La sua avventura in rosso comincia con una bugia. Gilles racconta di essere nato nel 1952 e di avere quindi 25 anni. In realtà ne ha 27, ma teme di essere considerato troppo vecchio per affermarsi. Ennesimo indizio di come sia consapevole che la corsa più difficile da vincere sia quella contro il tempo. Il suo percorso a Maranello, che come abbiamo visto durerà esattamente come la sua vita, non è propriamente costante, ma è costellato di fotografie, di attimi così potenti da illuminare per sempre la sua immagine nell'ambiente. E queste fotografie, voltandole, hanno scritto sul retro date e luoghi precisi. You come running back. I told you so many times before. You come running back. luglio 1979, circuito di Digione. Al Gran Premio di Francia del 79 succedono un bel po' di cose. Per esempio, James Hunt, in qualche modo il padrino di Gilles in Formula 1, decide che non correrà. Non la gara, proprio non correrà più, che anticipa il suo ritiro. Sulla griglia di partenza fa capolino un Alfa Romeo ufficiale, una sola, guidata da Bruno Giacomelli. Le attenzioni del pubblico di casa, però, sono tutte per le due frecce giallo-nere della Renault, guidate da due piloti altrettanto francesi, Arnoux e Jabouille. La Renault del 1979 è un'auto estremamente innovativa, soprattutto è l'unica a montare motori turbo. È una tecnologia ancora acerba in Formula 1 e questo pesa molto sull'affidabilità della vettura. Ma a Digione, dopo le prove, le due francesi sono davanti a tutti. Il primo degli inseguitori è proprio Villeneuve, che si qualifica con il terzo tempo. Quella domenica, però, alla partenza Gilles ha uno spunto rapidissimo, riesce ad infilarsi in mezzo alle due vetture che lo precedono e a prendere immediatamente la testa. Man mano che il gruppo alle sue spalle si sgrana, inizia per lui e soprattutto per i suoi pneumatici un'estenuante battaglia di resistenza con le due Renault che gli si piazzano alle spalle. Al 47esimo giro, il canadese è costretto a cedere la piazza Jabouille, che porterà al traguardo alla sua Renault, regalando il successo a lei e, per la prima volta, ad un turbo in Formula 1. Ma di questo si ricorderanno in pochi, perché alle sue spalle sta per scatenarsi la battaglia più memorabile dell'intera storia della competizione. Arnoux insidia Villeneuve, i cui freni sono arrivati al limite. Quando mancano tre giri, la battaglia entra nel vivo. Dopo qualche tentativo, Arnoux riesce a passare Gilles, ma il canadese, con una staccata oltre ogni limite, recupera la posizione facendo fumare le gomme.
Villeneuve, attento all'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere. È eccezionale questo attacco di Villeneuve, una cosa incredibile quasi.
I due iniziano un valzer fatto di sorpassi, ma soprattutto di sportellate, ruote sull'erba, chiusure improvvise, staccate impensabili. Alla fine vince, o meglio, ottiene il secondo posto, Gilles Villeneuve, per pochi centesimi. Sul podio però tra i due è tutto un sorriso e una pacca sulla spalla. I due hanno scritto una delle pagine più belle, combattuto una delle battaglie più coinvolgenti dell'automobilismo mondiale. Hanno fatto godere tutti, tranne forse il povero Jabouille, vincitore quasi dimenticato quel giorno. 26 agosto 1979, Zandvoort. Si corre il Gran Premio di Olanda. È il 47esimo giro e Villeneuve è in testa dopo aver superato, nella prima metà di gara, John Watson. I due, molto vicini, raggiungono la nuova chicane. Ed è lì che Watson decide di restituire il favore al canadese, attaccandolo per recuperare la prima posizione. Nel tentativo di difendersi, Gilles va in testa coda e finisce nella via di fuga. Rientra in pista e alla fine del giro non si ferma ai box come sarebbe stato logico per cambiare i pneumatici, ma prosegue e finisce nuovamente fuori pista. Le ruote affondano nella ghiaia, ma lui non si arrende e le fa pattinare finché non riesce a tornare in pista. Nell'operazione però il pneumatico posteriore sinistro si buca. Gilles decide di procedere ugualmente e tentare di raggiungere i box. La sospensione però cede e tutta la ruota di fatto si stacca, rimanendo a penzolare pericolosamente dalla sua Ferrari. Neanche allora lui si ferma e anzi continua a procedere con la mano alzata, come a segnalare che effettivamente ha un problema. Ma che vuoi che sia una ruota in più o una in meno per uno che faceva i numeri con le moto slitte? Tra gli sguardi increduli e commenti giustamente critici sul suo comportamento difficilmente giustificabile e potenzialmente pericoloso, Gilles raggiunge i box. Perché avrebbe dovuto mollare? Del resto, come dirà poi lui stesso in un'intervista, la gara non era mica finita.
Ah, per me, anche la macchina va, allora va a rivenire al box per cambiare gomma, cambiare qualcosa.
Speravi di riprendere?
Sì, perché la gara non è finita ancora.
Monte Carlo, 31 maggio 1981. Questa data verrà sempre ricordata per la prima vittoria di un motore turbo in un circuito cittadino, e per di più a livello del mare. Quel motore si trova sotto il cofano rosso della Ferrari numero 27, nel cui abitacolo, ovviamente, c'è Villeneuve. Quella macchina, già non particolarmente riuscita, sembra studiata per essere incompatibile con un tracciato del genere. Eppure Gilles tiene botta, finché a quattro giri dal termine, qualche piccolo problema alla Williams di Alan Jones, in quel momento primo, gli regala l'occasione grossa. Gilles è lì, in seconda posizione e in piena rimonta. Tira la sua Ferrari, con una tenuta di strada che dire precaria e fargli un complimento, oltre ogni limite e ben al di là del comune buonsenso. Arrivano sul rettilineo finale ed è lì che Gilles attacca, o meglio, sfreccia all'interno della Williams di Jones come fosse ferma. È l'apoteosi.
È passato in questo momento! È passato!
La folla salta in piedi entusiasta. La Ferrari non vinceva da 18 mesi e Gilles taglia vittoriosamente il traguardo con i meccanici che gli vanno incontro piangendo per la gioia. Ormai Gilles e la Ferrari sono una famiglia e finalmente, dopo un paio di anni di alti e bassi, sembrano avere davanti un futuro di successi. La stagione 1982 ha tutte le carte in regola per essere la stagione di Gilles. La Ferrari del 1982 sembra da subito un'auto perfetta. Gilles è felice, ci sono tutte le premesse per una grande stagione, grazie anche all'ottima intesa tra lui e Didier Pironi, la sua seconda guida. L'inizio dell'anno però, per una serie di sfortunate coincidenze, come risultati non è dei migliori. L'auto però si dimostra veloce e si arriva al Gran Premio di San Marino con grandi aspettative. Peraltro, per questioni politiche interne all'associazione, le auto sulla griglia di partenza saranno soltanto 14. Pare chiaro fin da subito che là davanti sarà una roba tra Ferrari e Renault. Pare addirittura che il direttore dell'autodromo di Imola, Norberto Nosetto, ex direttore della Ferrari, voglia parlare ai piloti delle due scuderie il giorno prima della gara, chiedendogli di fare un po' di cinema, altrimenti, con 14 macchine, la corsa potrebbe deludere il pubblico e farlo letteralmente saltare in pista. Gilles sorride. Chiedere a lui di dare spettacolo significa mandarlo a nozze. Pironi invece sembra più serio. La cosa non pare convincerlo molto. Dopo la partenza, a guidare il gruppo c'è la Renault di Arnoux, seguita dalle due Ferrari. Si va avanti così per un po', ma dopo 44 giri il motore francese salta e Villeneuve prende la testa, seguito dal compagno Pironi. Il pubblico italiano è in delirio. Dal muretto Ferrari viene esposto un cartello ai due piloti che recita slow, rallentare. Va bene lo spettacolo, ma una doppietta così non si può buttare via. Incurante del cartello, Pironi, a 7 giri dal termine, passa Gilles. C'è una serie di passa e ripassa che manda in visibilio gli spettatori. Gilles è convinto che Didier voglia divertire il pubblico. Del resto, la prima guida è lui, ha poco da temere. Quindi sta al gioco, evitando di accelerare e staccare magari il compagno. Man mano che i giri passano, però, intuisce che qualcosa non quadra. A 800 metri dalla fine, alla Piratella, Didier lo attacca, lo passa una volta per tutte e vince la gara. Pensando al bene della Ferrari, Gilles nell'ultimo tratto non vuole seguire l'istinto, che probabilmente sarebbe stato quello di tentare il tutto per tutto. Quando scende dalla macchina, però, getta un guanto per terra e parte come un razzo dal parco chiuso. Qualcosa si è rotto tra lui e Pironi. Peggio ancora, qualcosa si è rotto tra lui e la Ferrari. E dopo tanti anni, questo fa tremendamente male.
Gilles Villeneuve, 90 ore dopo Imola. Gilles, è passata la rabbia e è rimasta la febbre o no?
Ah sì, io come ha detto a fine gara, mi ha rubato questa gara e penso ancora così.
Non cambi idea, Gilles, giusto?
No, non va a cambiare idea, è un fatto giusto. Se ti riguarda i tempi della gara, tu vedi veramente che io ho ragione su questo.
Senti, Gilles, ma c'era un accordo prima o no?
Sempre un accordo da 4 anni, che da qua che io sono al Ferrari, a tutte le gare, Piccinini che ha detto che non deve fare la battaglia e che se due macchine, per esempio, si trovano in testa e che c'è niente persone dietro, a questo modo deve andare piano e finire così.
Passano 2 settimane tese, poi la Formula 1 riprende. Lo fa in Belgio, sul circuito di Zolder, dove l'8 maggio, sabato, si stanno correndo le qualificazioni. A circa 10 minuti dalla fine, Pironi stacca il tempo che lo posiziona in griglia davanti a Gilles. La reazione del canadese la racconta Mauro Forghieri, direttore tecnico della scuderia, che quel giorno era accanto a lui nei box.
Gilles non aveva più gomme nuove. E allora disse, voglio uscire di nuovo con delle gomme usate. Dico, no, dico, guarda, Mauro, tu non mi puoi dire di no. È vero, non potevo dirgli di no. Dico, guarda, adesso te le raffreddiamo, te le puliamo, però tu fai un giro, io ti faccio vedere i box, tu vieni al box. Qualsiasi cosa sia successa, non saprai che tempo hai fatto, ma vieni al box. E io credo che lui abbia capito che non aveva fatto il tempo veloce, meglio del compagno. Rallentò tanto, si distrasse tanto, che poi trovò Mas e lo colpì con la ruota davanti, sulla ruota posteriore, e volò in alto 20 metri. E quando cadde giù la macchina arrivò così, si distrusse e lui praticamente era morto.
Gilles non ha mai vinto il mondiale, ma questo non importa. Resta uno degli sportivi più amati di sempre. Questo grazie al suo carattere combattivo e leale, affettuoso e incosciente. Il giorno in cui se ne va è anche uno dei pochi in cui la famiglia non è all'autodromo con lui, a fargli compagnia nel suo curioso motorhome. È rimasta a casa per la comunione della loro figlia Melanie, nata nel 1973. Gilles conclude così la sua gara contro il tempo. Sconfitto, sì, ma regalando al mondo fotografie indimenticabili, destinate a restare per sempre. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Avete ascoltato Scampioni, storie di sportivi che avrebbero proprio dovuto farcela, di Matteo Villaci.